Si informano i gentili ascoltatori e ascoltatrici di Radio Emozioni Live da Bruxelles che il programma Storia alla Radio va in onda il martedì dalle ore 21 alle 21.30 ed è condotto da Mark Drusco e Tony Esposito. Grazie per l'attenzione. Cari amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori di Radio Emozioni Live da Bruxelles, stasera ha inizio la prima puntata del nuovo programma settimanale Storie alla Radio, condotto con Mark Drusco ogni martedì dalle 21 alle 21.30. Io e Mark vi proporremo una storia narrata. Cominciamo con Trattorie sospese, quattro brevi storie davvero divertenti e singolari che siamo certi apprezzerete.
Sì, Tony, ne sono sicuro. Ecco dunque le quattro storie legate ad un filo conduttore, la trattoria. L'armatura del guerriero. Dicono che mangiare sia un privilegio. Frequentando trattorie con l'occhio insonne del critico e lo stomaco vuoto dell'affamato, mi ha conferito una certa obiettività al netto dei preconcetti. In sintesi, mettiamoci a tavola e mangiamo. L'armatura del guerriero è un locale soffocato in ingorghi di armature medievali, alabarde incrociate, spadoni arrugginiti e scudi infranti. Sui tavoli la mise en place ostenta forchettoni e cucchiai di legno, boccali e tovaglie di purissimo lino bianco, attraversati dalla croce dei templari. La mia cameriera, che pretende di essere chiamata Fantesca, impreziosisce le sue straripanti cosce con una minigonna a mille pieghe e azzardo voluto dalla direzione come provocazione al tempo. Lesta mi toglie le posate e bufonchia a secca: qui si mangia con le mani, come allora. L'antipasto è una solenne portata di pane ammollato nel latte e patate fritte in olio di semi rigenerato. Galleggia una salsa al rafano sulla quale esordiscono frammenti di luganega. Mi sforzo di immaginare come potrò fare scarpetta con le dita. Il primo è una fumante lasagnata del viandante. Cinque strati di provocazioni che lasciano liberi carne trita, besciamella, formaggio e sugo di affogare nell'olio che lacrima fitto nella scodella di legno. La porzione è di quelle da dividere in sei, ma la Fantesca mi guarda con le mani sui fianchi e le labbra serrate che urlano in silenzio: te la mangi tutta la lasagna, vero? Il secondo, dopo lo sfinimento del primo, si presenta come la pietanza del pellegrino: cinque uova fritte con contorno di cavoletti di Bruxelles lessi e passati in padella. Ma subito dopo la Fantesca torna con il bollito del templare, il Golgotha di tutti i bolliti, che fa rimpiangere il Calvario. Si chiama Anna la Fantesca, mi parla seduta con le gambe accavallate, mi racconta con frettoloso distacco la sua storia, occhieggiando di tanto in tanto gli altri tavoli vampirati da un'altra Anna succinta nella stessa minigonna pieghe che confeziona due cosce pollesche. trattengo un rutto definitivo e subito dopo mi pento di non averlo esploso sul sorrisetto grasso della mia nutrice. Vorrei abbandonarmi sullo schienale di una vera sedia, ma sulla mia schiena c'è il vuoto. E mi accorgo di essere incollato a una panca che mi tiene ritto e chiuso in un involucro di ferro, come un'armatura. Anna si è dileguata, ma poi torna con il dolce della Terra Santa, dove fichi secchi, mandorle, canditi e pistacchi non si limitano entro un torrone che si scioglie in bocca, entro un emisfero di cioccolato fondente, entro un mondo di inconcepibili altre farciture che traboccano e pulsano l'inganno del cibo, essere sostanza e presenza insieme. Mi sento morire, e Anna sghignazza la mia morte apparente. Esce di scena, ma ricompare con un bicchiere d'acqua e il conto. L'acqua purificatrice del pellegrino, sentenzia. Io la bevo d'un fiato, mentre occhieggio il conto stellare. Pago ed esco come se un'armatura di puro ferro fosse un digestivo.
Da questa breve storia ci percepisce una sottile ironia.
È così, Tony. È una ironia in punta di piedi, scanzonata, barocca, che pervade le quattro storie. E così proseguo con il sudore nel piatto. Si dice che il sudore infiammi le visioni e riduca la febbre. Ma io ho una febbre inesausta. Mangiare in trattoria e non sudo. Il sudore nel piatto è un locale scarno e pietoso. Il personale di servizio, donne scheletriche che servono con profonde occhiaie, strascicanti vesti nere e il corvo della malasorte sulla spalla, si trascinano da un tavolo all'altro con la suprema lentezza della inesorabilità. Al mio tavolo è toccata un'ombra che ora mi scivola intorno. La sento, la avverto. Temo il suo silenzio assordante. e mi serve il primo antipasto. Due involucri di cozze che un lieve sugo di limone dovrebbe condire e un ciuffo di prezzemolo esaltare. Succhio quel nettare delle mie parti, pensando a pescatori che sfidano il mare e, come dice la canzone, li fa bestemmiare. Ma una cozza è dura e collosa, come un muscolo irrigidito, e l'altra è stucchevole per il troppo limone a nascondere la propria vecchiezza. Uno aveva una certa freschezza, l'altro una certa sconsolatezza. La donna ombra non mi dice il suo nome, campa di tragiche memorie e serve con sudata sofferenza i piatti che il menù plastificato propone. È il suo distacco da un mondo effimero che non la fa partecipe, ma involuta presenza. E ora scivola sul mio tavolo sgombro di aspettative il secondo antipasto. Un tentacolo di polpo freddo, rigido, con un sognante spicchio d'aglio a percepire la succhiante collosità del tentacolo che sfida la foglia di prezzemolo. Lo mangio, guardato dalla donna che concentra gli occhi sul tentacolo come se fosse un'occasione di piacere sessuale. Ma la sua voce stridula mi ferma.
Ha sentito il sudore?
Il sudore?
Le gocce di sudore sul tentacolo?
Risponde lei.
È il sudore della fronte e il sudore dell'anima. Laggiù in cucina scodellano nei piatti il sudore della fronte. Ma io servo il sudore dell'anima. Lo aggiungo ai piatti.
Il suo sudore mi è bastato e non voglio altro, soltanto il conto. E lei arriva con un niente e io pago quel niente che risolve la mia cena e la sua sete di condivisione. Non ho cenato, ho vissuto per un po' con una donna, con lei, per lei.
Qui c'è la condivisione del sudore.
Sì, un sudore condiviso. Alla fine l'avventore narrante si rende conto di aver vissuto il sudore dell'anima della cameriera. Passo alla terza storia. Alla mensa della stazione. L'erba si impone sulla ruggine del binario morto che il tempo ha svuotato e dimenticato. Ma io so che quel binario è la traccia da seguire per arrivare alla mensa della stazione, aperta nei mesi invernali. E la vedo, stagliata come un buco nero nell'universo. Solo la flebile luce ondeggiante di una corrosa lampadina da 30 watt racconta che là dentro, in galleria, si pranza e si cena. La folata di un vento gelido che soffia costantemente da nord mi sospinge nell'apparenza del vuoto. Ma subito dopo sono accolto dal silenzio degli avventori. Ci sono tutti, ma proprio tutti, i soliti, immancabili. Ritti contro le due pareti di mattoni che trasudano antica umidità e sostengono la volta della galleria. La lampadina ondeggia a luce sulle solite facce che accennano un saluto al mio passaggio. E ora ci sono anch'io, un po' in ritardo, come sempre del resto. Al centro lo chef alterna tegami, padelle e pentole sull'unico fuoco della sua stufa cilindrica di ghisa. Ogni tanto si toglie il berretto da capostazione che la pensione ha rifiutato di appendere a un chiodo e con abili mosse schiaffeggia il filo di fumo che esce imperterrito da un foro nel tubo della stufa. E rifletto che in realtà non sono le pareti di mattoni sconnessi a sostenere la volta, ma quel tubo che sale dritto, sfida l'umidità ed esce a cielo aperto. Alla mensa della stazione si mangia in piedi rabbrividendo il gelo e il vento che senza pause filtrano, passano e si dileguano nel profondo nero della galleria. Quanto al menù, lo chef lo impone ad ogni avventore con la sua paletta, alternando il rosso al verde. Rosso per lo stufato e verde per il minestrone. Oggi mi è toccato lo stufato. So che lo mangerò sorreggendo la scodella di alluminio e pagherò il mio conto alla galleria. L'informe. All'informe si arriva per caso, sempre. È una trattoria che volutamente non ostenta insegne né luci invitanti, ma propone un'entrata senza porta e finestre senza vetri. I tavoli liberi di ogni inutile mise en place, guardano l'avventore che si siede su uno sgabello e si dispone nella vuota attesa del cibo. Nella sala grava un silenzio solenne, rotto qua e là da un nervoso colpetto di tosse o da un sospiro. E poi, eccolo, l'informe menù cala sui tavoli dall'alto. Offre l'informale arte allo stato puro. Le patate non sono patate, ma una crema bianca o giallastra che ora nella mia scodella naviga su un letto di liquido incolore e che non fa rimpiangere il purè. Anzi, ne scompone l'artificio e raggiunge la sintesi delle sintesi, anche nel suo informe sapore. Il risotto non è un semplice e facile risotto, ma una docile, raffinata poltiglia che non fa ricordare la pappina del buon vecchio, ma celebra l'avventura dell'amido che ad ogni cucchiaiata risale in superficie e conclude la meraviglia. E il vitel tonné non è lo scontato vitel tonné, ma un liquame denso che smonta l'abusata memoria della maionese, dei capperi e del tonno, e si erge nell'informale regalità di un sapore senza l'oppressiva banalità del sapore. All'informe non si accompagnano i piatti con il solito vino, la solita birra o peggio, la solita acqua minerale. No. Si gusta l'informale, si paga, si esce e appena fuori si comincia a vomitare.
Ebbene, quattro storie fantastiche, Mark.
Sì, lo sono. E lo saranno anche le altre di martedì prossimo.
Ebbene, io e Mark vi salutiamo qui e vi diamo appuntamento a martedì prossimo per la seconda puntata di Trattorie Sospese nel programma Storie alla Radio. Un abbraccio, ciao!